passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, li conoscete, ve li ripeto come ogni giorno, il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it, iniziamo subito con i titoli del TG2 delle 18:30.
Obama mette in guardia, una catastrofe se Al-Qaeda entrasse in possesso di armi nucleari. Agire insieme per evitare un attacco. Berlusconi al vertice, serve più sicurezza. 8 indagati per la frana sul treno a Bolzano. I magistrati, l'acqua fuoriuscita da un impianto di irrigazione troppo vecchio, ma forse non la sola causa, un enorme gru per rimuovere i vagoni. Al processo per lo scandalo della clinica Santa Rita di Milano l'accusa del PM, irrilevanti le terapie, l'importante era guadagnare, per questo un paziente non si mollava mai. Falcone e Borsellino, protagonisti di un cartoon per bambini, una favola con i due giudici antimafia da bambini in lotta contro un mago che vuol distruggere Palermo.
Ho qualcosa da dire su Domenico Zinzi, che invece di dimettersi da deputato è stato appena eletto presidente della provincia di Caserta, ma i casi di doppia conduzione, in questo caso i casi di sdoppiamento e di doppio incarico sono numerosi, addirittura presenta una proposta di legge in Parlamento per fare degli ex sindaci dei consiglieri comunali a vita, naturalmente con tanto di stipendio. Andiamo a sentire i titoli di Studio Aperto.
Merano, il giorno del lutto dopo la tragedia del treno, la Valle delle Mele piange le sue vittime. 8 gli indagati per disastro colposo, nel mirino un impianto di irrigazione che avrebbe provocato la frana. L'Italia sogna un mondo senza atomiche. Berlusconi parla a Washington al congresso dei 47 grandi riuniti per il vertice sul nucleare. Obama ha aumentato il rischio di attacchi terroristici. Sarebbe una catastrofe se Al-Qaeda avesse la bomba.
Paura Linate, un aereo. Sigletta per uno dei politici più ciarlieri del momento, uno che chiacchiera molto, è presente dalla trasmissione di Monica Setta il pomeriggio su Rai 2, dove si parla spesso di amore, fino a Klaus Davi. Il personaggio si chiama Italo Bocchino, un finiano di ferro, sentite.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Italo Bocchino, un premier gay sì, uno della Lega no.
Lei ha detto un premier leghista no, no, è improbabile. Un premier invece omosessuale del PDL, votato dal popolo, se quando anche Berlusconi andasse alla presidenza della Repubblica o comunque succedesse qualcosa a Berlusconi, non glielo auguriamo né io né lei. Ma sì però, giusto?
Ma guarda, io ho detto un premier leghista mi pare assai improbabile.
È un premier gay?
È difficile che un paese possa avere a capo del governo chi rappresenta solo un'area del paese. Il premier omosessuale, cioè voglio dire, no, non può esserci alcuna discriminazione. Io sono contro le discriminazioni per orientamento sessuale, quindi può fare, per me un omosessuale può fare quello che può fare un eterosessuale.
Parla di sesso poi, la donna più aggressiva, sentitelo Bocchino.
Le donne la danno con troppa facilità, prima si facevano desiderare di più, è d'accordo? Filippo Berselli.
Ma guarda, io credo che sia da un lato una esaltazione della trasgressione, dall'altro sia anche un segnale che si sono modificati i rapporti tra uomo e donna dal punto di vista anche del rapporto sessuale negli ultimi decenni. Mm. Nel senso che la donna è diventata più aggressiva, nel senso che voglio dire c'è un rapporto diverso a come era una volta, per fortuna per certi versi, secondo me in maniera eccessiva rispetto ad altre questioni.
Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
Le dichiarazioni giornaliere di Italo Bocchino, ma una delle frasi del giorno è certamente quella in spagnolo, la sentirete, ma chiarissima, del segretario di Stato Vaticano Bertone. Pedofili legati all'omosessualità. Non è la prima volta che si fa un accostamento del genere. Naturalmente tutte le organizzazioni gay si sono scagliate contro Bertone. Sentitelo.
Relazione entre omosessualità e pedofilia.
Dal Cile interviene il segretario di Stato Vaticano per dire che non c'è relazione tra pedofilia e celibato dei preti, ma semmai tra pedofilia ed omosessualità. I movimenti gay parlano di discriminazione.
Furibondo Ivan Scalfarotto, Partito Democratico, questa mattina Omnibus, sentite.
Ieri sera, proprio prima di andare a dormire, ho trovato un'agenzia AGI che dice che il cardinal Tarcisio Bertone, in visita di Stato in Cile, ha detto che la pedofilia non ha niente a che fare col celibato dei preti, ma ha a che fare con l'omosessualità. Ora, detto che già questo non ha nessun fondamento scientifico di nessun genere, è proprio zero, cioè non c'è, cioè, esistono tomi e trattati che spiegano che tra pedofilia e omosessualità non c'è assolutamente nulla a che vedere. Questo è una cosa che in molti altri paesi dove c'è una legge che parifica l'omofobia, l'odio razziale, avrebbe avuto gli estremi del reato. Il fatto che appunto un cardinale in visita di Stato si permette di dire una cosa così scientificamente insulsa e così gravemente carica di odio, quello sì che dimostra un'antropologia veramente, come dire, non particolarmente apprezzabile.
Ora Scalfarotto esagera, perché naturalmente vorrebbe una legge che condannasse le affermazioni di Bertone, il che è una follia, ma è anche sbagliato l'accostamento tra pedofilia e omosessualità. Un ascoltatore mantovano mi scrive: sono un mantovano e mi sento come se Berlusconi fosse diventato presidente della Repubblica. Stefano, che esagera naturalmente, però sentite l'ex ormai sindaco di Mantova, Fiorenza Brioni, cosa dice? Leggo dal Corriere della Sera. Regala laconiche dichiarazioni a TV e giornali. Temo una deriva leghista anche a Mantova. Speriamo non introducano il coprifuoco. Intanto padre Livio Fanzaga.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
La stampa e gli avvocati lucrano sulla questione della pedofilia contro il Papa. Sentitelo, scatenato.
Ci sono quelli che approfittano, specialmente gli avvocati americani, approfittano per arricchirsi con parcelle stellari. E come ha fatto notare anche l'Osservatore Romano, ci sono i giornalisti di tutto il mondo che approfittano per vendere qualche copia in più, visto che la stampa è in crisi ovunque.
Benedetto XVI, odore di santità.
Adesso Benedetto XVI con un pontificato straordinario, senza gesti clamorosi, ma di sostanza, sostanza dottrinale e anche sostanza disciplinare. Poi non so come dire, c'è, al di là di quello che lui fa e quello che lui è, cioè lui è una persona trasparente, è una persona cristallina, è un santo. Benedetto XVI è un santo. Io l'ho salutato due volte a tu per tu, stringendogli la mano. Ho sentito subito l'odore della santità, ecco, come ho mai sentito con nessun altro se non con Papa Giovanni Paolo II, quando appunto ebbi la grazia di stringere la mano.
L'odore di santità. Traffico, torniamo tra un attimo. Siamo qui 18:46, ascoltatori 800 24 00 24 per chiamarci. Andiamo a Monza da Enzo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
No, niente, il discorso era relativo ancora, se possibile, a questo punto, circa la vignetta di quella di ieri, insomma.
Sì, di Staino, prego, dica.
Di Staino, ecco. Ieri c'è stato un votante del Partito dell'Amore che diceva che praticamente questa vignetta era contro il popolo polacco, quando per me in realtà poi è assolutamente una vignetta inoffensiva, assolutamente spiritosa. Certo, fa leva su un fatto, diciamo, increscioso che è successo, direi una tragedia e nient'altro. Il problema, se vogliamo, più che offendere il popolo polacco, diciamo, potrebbe offendere eventualmente il nostro governo. ma se vuole saperla tutta è esattamente la stessa cosa che ho pensato io, cioè quella vignetta rispecchia assolutamente quello che... che
cioè cosa ha pensato lei?
No, io ho pensato semplicemente, è una... potevano venderci un bel Tupolev ai nostri governanti, ma anzi allargherò il discorso anche alla nostra opposizione, ce ne liberavamo in un colpo solo. Cioè,
dunque proprio... lei non come battuta, ma si augura che
no,
non so,
assolutamente,
che...
assolutamente. Il problema è che faccio la differenza tra uno che si proclama come elettore del Partito dell'Amore, io sono un elettore a questo punto, ritengo, dell'odio.
Sì, ma lasci perdere adesso il Partito dell'Amore e il Partito dell'Odio. Voglio dire, lei mi ha detto, anch'io ho pensato una cosa del genere, cioè quando
ma
è successa la tragedia.
Assolutamente, l'ho pensata a livello
di pensiero così recondito.
Di pensiero recondito, ma che in realtà rispecchia la nostra capacità di italiani di scherzare e di ridere su tutto questo.
Cioè, mi scusate, no. Penso, lei l'ha pensato così come battuta che si può fare al bar, oppure perché davvero si augura una fine drammatica della nostra classe politica? Lei ha detto di maggioranza e di opposizione, mi faccia capire.
No, assolutamente la diciamo,
cioè se ci fosse
molto,
una strage di politici,
il mio pensiero è molto più inoffensivo rispetto a quello che potrebbe rispecchiare parole dette e assolutamente non so, registrate a questo punto, visto che siamo in come dire, in regime, e qui posso anche dare ragione a Berlusconi.
In regime, non ho capito.
No, stavo dicendo che le parole come vengono dette normalmente, anche a livello di battuta, se vengono estrapolate da un...
No, qui non c'è niente da estrapolare, io le ho chiesto una cosa. Lei dice, anche a me è venuta in mente una cosa di questo tipo.
È venuta in mente una battuta.
Una battuta.
Una battuta, e la battuta l'ho fatta.
Ho capito.
Poi è ovvio che non posso augurarmi un disastro, perché questo sarebbe...
Ho capito, la ringrazio. La ringrazio. La ringrazio. Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
No, volevo commentare con due parole le dichiarazioni di Bertone in cui associa la omosessualità e la pedofilia. Inizialmente, devo dire la verità, un moto di disappunto viene ascoltandole, poi però se ci si fa caso c'è qualcosa di vero nelle parole di Bertone, nel senso che i pedofili sono sia omosessuali che eterosessuali, con una sola eccezione, i preti. I preti, curiosamente, quando sono pedofili, sono sempre o quasi sempre omosessuali. Io non me la so spiegare questa cosa qua, ma Bertone ha ragione, ma ha ragione solo in casa sua. Quando i pedofili sono preti, sono anche omosessuali. Questa cosa dovrebbe far riflettere però lui, perché non è l'omosessualità il problema. Il problema è la condizione di prete pedofilo, che curiosamente si associa alla condizione di omosessuale. Devo dire la verità, non sono uno psicanalista, per cui...
Non lo so, guardi, la frase esatta di Bertone è questa: molti sociologi, molti psichiatri hanno dimostrato che non c'è relazione tra celibato e pedofilia. E invece molti altri, sempre sociologi e psichiatri, secondo Bertone, hanno dimostrato, me lo hanno detto recentemente, che c'è una relazione tra omosessualità e pedofilia. Si tratta di una patologia che interessa tutte le categorie sociali, e preti in minor grado in termini percentuali. Questo ha detto Bertone. Lascio a voi
non credo che l'Istat rilevi le percentuali, perché non ho dati statistici scientifici. Una cosa è certa, fateci caso, guardate le notizie giornalistiche, quando si tratta di un prete è pedofilo e omosessuale, ma solo lui. Quando invece il pedofilo è lo zio cattivo, il vicino di casa aggressivo, il parente, l'amico, perché naturalmente la pedofilia non riguarda solo i preti, secondo me è una riflessione interessante. Lui parla di pedofilia, ma parla soltanto di sé. Se ci riflettesse un attimo invece di buttarla in giro come una verità scientifica, forse farebbe del bene a sé e alla sua comunità di credenti.
Ho capito, grazie Roberto. Salve. Andiamo a Salerno da Milano. Fabio, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani. Complimenti. Dica. Per la trasmissione, per tutto. Volevo intervenire in merito all'affermazione del sindaco uscente di Mantova.
Sì.
Rispetto al fatto della preoccupazione per la Lega. Ma io sono campano, sono un elettore di destra, avrei seriamente piacere che a Napoli fosse candidato un candidato in sindaco leghista, perché forse sarebbe il modo di poter mettere le cose a posto e
lei dice,
soprattutto avere una, sì, una persona esterna al contesto.
Però mi scusi Fabio, io penso che questa storia tirata fuori da Maroni nei giorni scorsi di un sindaco leghista a Napoli sia francamente una boutade e non penso che ci voglia qualcuno dall'esterno per portare ordine, come si dice, a Napoli. È uno dei tanti luoghi comuni che adesso circolano un po' su, nel sottobosco della politica. Siparietto, a questo proposito, credo ieri sera 8:30 tra Alessandra Mussolini e Salvini a proposito, e Matteo Salvini della Lega a proposito di un sindaco leghista a Napoli, ipotesi impossibile di cui si però si chiacchiera in politica, e il dialetto napoletano, sentite.
Salvini, di questa frase, non già facimma più, questa la puoi dire Salvini, se non sai dire questa proprio
non
una tragedia,
speranza.
Non già facimma più, dillo, non già facimma più, se no dai, forza parla.
Oh Madonna signora, oh mia bella Madonina,
sì,
che te brilla da lontano.
Allora non ce la farete,
non ce la può fare a parlare in napoletano. Paolo da Como, buonasera, torniamo al nord, prego.
Sì, pronto. Pronto, buonasera Cruciani. Per cortesia, mi potrebbe dare solo un dettaglio in più su questo signor Zinzi che ha fatto questa proposta di, alla fine del mandato di sindaco, solo diventare consigliere comunale a vita?
Guardi, si tratta di Domenico Zinzi, deputato UDC e presidente della provincia di Caserta da qualche settimana, dovrà scegliere, evidentemente, se le cose non sono incompatibili o forse in realtà lo sono compatibili, cioè il ruolo di deputato e quello di presidente della provincia, non lo so, ammetto di non saperlo, il quale ha presentato un progetto che in realtà non è di questi giorni, di qualche mese, per cui gli ex sindaci, che sono patrimonio di conoscenze, esperienze ed equilibrio, dovrebbero diventare consiglieri comunali a vita e subentrare ai sindaci nel caso in cui il comune fosse sciolto, eccetera, eccetera. Questa è la proposta.
Io non sono per niente d'accordo, credo come tutta la gente, ma normale, e la trovo fuori dal mondo proprio, solo questo.
Va bene, grazie. Andiamo a Brescia, Paola.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Io volevo esprimere, anche se forse non è più caldo l'argomento, la mia indignazione, veramente sottolineo la parola indignazione, per quello che sta succedendo in relazione ai tre volontari di Emergency. E vorrei porle questa questione come fonte di riflessione. Si stanno creando dei cittadini di serie A e di serie B nel nostro paese in funzione dell'ideologia politica e soprattutto le istituzioni, che io amo molto nel mio paese, si governano e si preoccupano solo dei cittadini del partito vincente alle elezioni, o non si usa più dire, come si diceva una volta, sarò il presidente di tutti voi. Perché l'impressione che ho avuto io è che adesso nel nostro paese, e poi stavo ascoltando la sua trasmissione anche per il discorso degli omosessuali, dei pedofili, di tutto quello che viene dietro, mi dà l'impressione che nel nostro paese non ci sia più attenzione alle persone, ai cittadini italiani, ma semplicemente al fatto di che partito sei. Allora, se sei di un certo partito puoi essere difeso all'estero, puoi essere rappresentato nelle istituzioni politiche, non sei di quel partito, allora basta.
Tu l'impressione, Paola, lasciamo perdere il caso della pedofilia, restando alla vicenda di Emergency, l'impressione da alcune dichiarazioni di esponenti della maggioranza è che effettivamente si dividono i cittadini a seconda della appartenenza politica, che in questo caso non c'entra nulla, perché non è che quelli di Emergency siano di sinistra e gli altri possono essere di destra o di sinistra a seconda della affiliazione ad alcune organizzazioni. Ci sono alcune uscite certamente infelici da parte di, l'abbiamo detto già ieri, di esponenti della maggioranza. Eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Sentiamo i titoli del TG3.
Summit di Washington sul nucleare, l'allarme di Obama, un attacco di Al-Qaeda con armi nucleari sarebbe una catastrofe per il mondo. Emergency lascia la gestione dell'ospedale di Lashkar Gah agli afghani, ancora mistero sulla sorte degli italiani arrestati. Gay in rivolta contro il cardinale Bertone, che ha collegato la pedofilia all'omosessualità, scritte oscene sulla casa natale di Ratzinger. Bersani dopo il voto, serve una forte reazione, attenzione al territorio ma no al Partito del Nord, Rosi Bindi al TG3, non inseguiamo la Lega. 8 persone nel registro degli indagati per la tragedia del treno dove hanno perso la vita 9 persone, migliorano le condizioni dei feriti. Calciopoli, svolta al processo di Napoli, saranno acquisite 75 intercettazioni inedite, gli incontri tra Facchetti e Bergamo. Una lepre semina il panico a Linate, blocca il decollo di un aereo, a terra tutti i passeggeri, tra cui molti deputati di PDL e Lega.
Sentiamo anche Sky TG24.
Nucleare, Obama rilancia l'incubo Al-Qaeda, una catastrofe, si arriva all'atomica.
Emergency, ansia per i fermati, l'ospedale in mano agli afghani, Frattini prova a mediare.
Pedofilia, il Papa vedrà le vittime, Bertone nella bufera per la frase sui gay.
Incidente di Merano, 8 indagati per la frana che ha provocato 9 morti.
Calciopoli, Moggi esulta, verranno acquisite anche le telefonate dell'Inter.
Evasione, 10.000 italiani nel mirino del fisco per i conti in Svizzera.
PD, confronti e scontri all'ombra di Prodi dopo la batosta elettorale.
Telecom, bene il bilancio, utili in calo, illustrati i risultati del gruppo.
Linate, paura sull'aereo dei parlamentari, investita una lepre, interrotto il decollo.
Fiorentina Inter, secondo round, semifinale di Coppa Italia, si riparte dall'1-0.
Allora, eccoci in diretta alle 19.20, 800 24 00 24, il numero per chiamarci. La situazione di Adro, ricordate, il comune in provincia di Brescia, dove il sindaco aveva fermato alcune famiglie che non potevano mandare i loro bambini a mensa perché erano morosi nel pagamento delle rette. Sindaco leghista di Adro, grandi polemiche, è stata risolta da un benefattore, così lo chiamano i giornali, che ha versato circa 10.000 euro e soprattutto vuole rimanere anonimo. Sentiamo.
Si è presentato in comune con una busta, 10.000 euro per salvare la mensa dell'asilo e una lettera intitolata "Io non ci sto".
Ci siamo sentiti un po' presi in giro, perché effettivamente chi ha bisogno il comune l'ha sempre aiutato e non ha mai rifiutato nessuno.
Ma ad Adro, nel Bresciano, la generosità del benefattore, che ha pagato fino a giugno i conti dei piccoli lasciati a digiuno perché morosi, non è piaciuta.
Qualsiasi persona sia, se vive in questo paese inteso come Italia, deve rispettare le regole e basta, punto, non ci sono altre storie.
Sono certo, scrive l'anonimo benefattore, che uno di quei bambini diventerà medico o imprenditore o infermiere e il suo rispetto vale la mia spesa. Risultato, molti genitori hanno firmato una lettera di protesta contro l'iniziativa.
Basta la strumentalizzazione politica dei bambini, basta l'assistenzialismo gratuito. Moralmente siamo consapevoli che i bambini non hanno colpa, ma non è giusto che a pagarne le conseguenze siano quelle famiglie che sono sempre state regolari nei pagamenti.
Davanti alla scuola, divenuta improvvisamente celebre, i genitori sono più solidali col sindaco, che prima ha cacciato i rom, poi gli immigrati irregolari, infine ha tolto la mensa ai figli di chi non paga il servizio, mentre l'anonimo imprenditore, che accusa i suoi paesani di essersi dimenticati in poco tempo da dove vengono, raccoglie pochi consensi.
Sarebbe stato meglio se avessero pagato loro, però penso che sia comunque una cosa positiva, almeno la situazione terminerà qua.
Questo è un servizio di studio aperto. In questa lunga lettera l'anonimo cittadino di Adro, così si firma, scrive tra l'altro: non sono comunista, le ultime elezioni ho votato per Formigoni, ciò non mi impedisce di avere amici di tutte le idee politiche, gli chiedo sempre solo la condivisione dei valori fondamentali al primo posto, il rispetto della persona. So perfettamente che fra le 40 famiglie alcune sono di furbetti che ne approfittano, ma di furbi ne conosco molti. Alcuni sono milionari e vogliono anche fare la morale agli altri. In questo caso, nel dubbio, sto con i primi. Agli extracomunitari chiedo il rispetto dei nostri costumi e delle nostre leggi, ma lo chiedo con fermezza ed educazione, cercando di essere il primo a rispettarle. E tirare in ballo i bambini non è compreso nell'educazione. Una lettera molto lunga. Ricordate il sindaco di Adro? Sentitelo, Lancini.
Innanzitutto non era una sorpresa il rientro della scuola, perché sono arrivati gli avvisi ben più tempo prima, quindi tutti sapevano. Si è giunti a questa conclusione perché alternative non ne abbiamo trovate, anzi io sono disponibilissimo e aperto a delle soluzioni alternative che possano risolvere il problema, ma che non possono essere intese queste soluzioni nel fatto che il comune integri chi non ha pagato, questo non è possibile.
questo Lancini e adesso la vicenda di Staino.
Si può far politica con il fumetti, si può divertirsi con Andreotti, si può con la satira che strarifa, si può.
Innanzitutto lo Staino di ieri sera, nostro ospite, non ce l'ho con Berlusconi, non ce l'avevo con Berlusconi per quella vignetta, anzi vorrei che Berlusconi campasse fino a 120 anni.
Io sono uno di quelli che augura a Berlusconi 120 anni di vita. Lo vorrei 120, che i prossimi anni, fino ai 120, facesse qualche altra cosa, mi piacerebbe molto facesse, curasse i giardini di Milano. Ecco, siccome lui è bravo, mi si dice, nel fare giardinaggio, nel coltivare le rose.
E sulla vignetta di Staino, duello questa mattina omnibus tra Giorgio Stracquadanio, il nostro predellino, e il vice direttore dell'Unità, Bello.
No, ma mi colpisce il fatto, appunto, che Stracquadanio dica che non bisogna usare due pesi e due misure quando Berlusconi dice la penosa battuta su Obama, o quando c'è una...
penosa anche la sua vignetta,
non
Bello, se la mettiamo così. La sua vignetta è penosissima.
Non è mia, di
Staino. Per questo, no, la vignetta del suo giornale.
Presidente,
allora,
del Consiglio.
Non la mettiamo su questo piano.
Perché no?
Se lei fa del politically correct, sono più bravo a farlo io, mi spiego? È per questo che la gente non vi vota.
Eccolo.
Perché siete supponenti antipatici, ve l'ha detto Ricolfi e continuate.
Senta, lei invece che è simpaticissimo.
Calma. Io invece calma. Sono... Io non sarò posso, simpaticissimo a lei.
Posso fare una alla volta,
non siete voi.
Stracquadanio.
Adesso poi vedremo che più si vede. Io ho cercato di metterlo sul piano di un ragionamento e mi si risponde la penosa battuta. E allora dico l'incredibile vignetta dove si auspica la violenza. Cioè, giochiamo
perfetto.
Sulla vignetta.
No, uno per volta.
Perché se dobbiamo fare del politico.
Vi invito solo a parlare una per volta. Non a limitarvi negli aggettivi.
No, io non mi limito.
C'è da sottolineare una cosa, come scrive oggi in un articolo Cinzia Leone su Riformista: il male, Moro prigioniero delle Brigate Rosse, non morto ma già fantasma pericoloso, pubblicava nella doppia pagina interna una sua foto con alle spalle la stella a 5 punte e un fumetto, scusate, abitualmente vesto Marzotto, e l'annuncio della morte di Papa Luciani era dato sempre sul male dal feroce titolo "Morto un Papa, se ne fa un altro", e la morte di Giorgio La Malfa con una riga secca "È morta solo una tartaruga". Pochi anni dopo l'inserto satirico dell'Unità, Tango, diretto sempre da Staino, per la morte di Guttuso uscì con un numero speciale Guttusango, dedicato al pittore comunista, in cui si ironizzava anche sulla sua conversione in extremis. Tutto questo non convince il sindaco di Firenze Renzi, sempre ieri sera alla Zanzara.
Io penso che davanti alle tragedie si debba pensare, non ridere, e credo che Sergio Staino abbia sbagliato.
Bene, 800 24 00 24, Eugenio Scalfari contro Bersani, cosa dice il fondatore di Repubblica? Beh, insomma, Bersani sì, bravino, però non ha carisma.
Il Partito Democratico non ha un leader che abbia sufficiente carisma. Bersani è una persona molto simpatica, io lo conosco, è una persona per bene. È una persona che ha una sua cultura, è una persona in economia in particolare abbastanza vigile, è stato anche ministro e l'ha fatto benissimo, quella ed è, sarebbe un ottimo ministro, secondo me anche un ottimo presidente del Consiglio, in una cui...
Siamo qui, 19.33, 800 24 0024. Dove andiamo? Direi a Torino. Guido, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Ma volevo fare un commento relativo alla questione di Adro. Anzitutto sono rimasto molto colpito dal fatto che ci sia stata una levata di proteste perché una persona ha pagato quei debiti. E questo riporta, secondo me, al funzionamento curioso della mente umana.
Lei accenna alle proteste che ha sentito in quel servizio che abbiamo mandato in onda da parte di alcuni cittadini di Adro, che si lamentano del fatto che del fatto che sia intervenuto un imprenditore, che non è giusto, non c'è rispetto per chi ha pagato la rete, eccetera, eccetera.
Ma in fondo quell'uomo, l'imprenditore, voglio dire, non ha tolto nulla a chi ha pagato, ha aiutato chi non ha pagato. E a me sembra, come dire, una posizione abbastanza curiosa. Ma questo era, come dire, una divagazione. Il commento che stavo maturando da questa mattina era che, a mio avviso... In Italia ci sono già da lungo tempo due partiti conservatori di interessi differenti, Trovo che questa vicenda dei bambini sia per certi versi una fotografia di questa situazione italiana. La politica, sarò molto breve, la politica sostanzialmente non è più al servizio dei cittadini, quindi non tenta più di risolvere le questioni, ma utilizza in questo caso i bambini ai propri fini politici. Da una parte probabilmente c'è, chiamiamola, una frangia di giustizialisti che non si vogliono fermare neppure davanti ai bambini discriminati in un modo eccessivamente pesante, e dall'altra parte probabilmente c'è della gente che dice: ecco, quelle persone che fanno così sono veramente degli animali e mal ve ne incolga che li avete votati.
Vorrei sottoporre alla sua attenzione, Guido, alcune considerazioni che vengono fatte da questo cittadino di Adro. Io non so nemmeno se sia un imprenditore, probabilmente sì. Lui si presenta come figlio di un mezzadro che non aveva soldi ma un infinito patrimonio di dignità. Ho vissuto i miei primi anni di vita in una cascina come quella del film L'albero degli zoccoli. Ho studiato molto e oggi ho ancora intatto tutto il patrimonio di dignità e inoltre ho guadagnato i soldi per vivere bene. È per questi motivi che ho deciso di rilevare il debito dei genitori di Adro, che non pagano la mensa scolastica. Ma al di là di questo, cosa dice questo signore? Cosa scrive? Ma dove sono i consiglieri e gli assessori di Adro? Se credono davvero nel federalismo, che ci diano le dichiarazioni dei redditi loro e delle loro famiglie negli ultimi 10 anni. Tanto per farci capire come pagano le loro belle cose e case. Non vorrei mai essere io a pagare anche per loro. Non vorrei che il loro reddito o tenore di vita venga dalle tasse del papà di uno di questi bambini che lavora in fonderia per 1.200 euro al mese regolari, cioè fuori insomma da questo linguaggio. Cosa dice questo benefattore? Che probabilmente a Adro ci sono un sacco di evasori fiscali, non so se ha le prove di tutto ciò. Ma dove sono i miei compaesani che non si domandano dove, come e quanti soldi spende l'amministrazione per non trovare i soldi per la mensa? Ma da dove vengono tutti i soldi che si muovono e dove vanno? Ma quanto rendono gli oneri dei 30.000 metri cubi del laghetto Sala? Qui parla di cose locali. I 50.000 metri della nuova area verde sopra il santuario, chi li paga? E se poi domani ci costruissero e se il santuario fosse tutto circondato da edifici? Vabbè, insomma, dice che i soldi in realtà se ne muovono tanti, di soldi se ne muovono tanti, e non è un problema, non sarebbe un problema per l'amministrazione locale di Adro coprire quei debiti. Lei che dice, Guido?
Ecco, io dico proprio questo.
Cioè, ha ragione questo signore?
Prego?
Ha ragione questo signore?
Ma io suppongo di sì, non conosco i fatti a fondo, quindi è difficile dare un giudizio, ma a me sembra che sostanzialmente ci sia un gioco delle parti. Da una parte ci sono quelli che non si vogliono fermare neanche davanti ai bambini per far contento il proprio elettorato, e dall'altra parte gli altri che non vogliono risolvere il problema e anzi vogliono che quei bambini soffrano, perché alla fine devono dimostrare che la controparte politica è costituita sostanzialmente da animali. E tutti e due guardano ai propri interessi e non risolvono i problemi della società civile.
Ho capito.
E questo in nuce ad Adro. E nel resto dell'Italia in grande.
La ringrazio. Paolo da Piacenza, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, la chiamo. Dica. Perché volevo fare un intervento appunto sulle dichiarazioni di Bertone. Io sono un po' indignato per tutta la campagna che si sta facendo contro la Chiesa, e dall'altra parte sono un po' grato a chi come Cardinal Bertone, come Benedetto XVI continuano a dire la verità. Francamente penso che veramente ci sia un nesso tra pedofilia e omosessualità, e dire questo non deve assolutamente scandalizzare, anche perché tutti gli omosessuali che si stanno scandalizzando di questo dicono che non ci sono basi scientifiche per dire ciò. Seconda cosa, vedo che ormai è una campagna che va molto di moda e non so neanche quando finirà. Vedo che l'obiettivo principale è sicuramente attaccare la Chiesa, però francamente quello che posso rispondere è che non prevalebunt, non prevarrà, non prevarrà nulla di questi continui attacchi calunniosi che non portano a nulla.
Sì, d'accordo, sulla questione degli attacchi alla Chiesa si può anche ragionare, da dove vengono, come vengono, i casi di pedofilia comunque ci sono. Quello che lei dice, in sostanza, è che è d'accordo sull'accostamento tra Bertone, che fa Bertone, tra pedofilia e omosessualità?
Certo, molto. E poi soprattutto, guardi, due
spieghi
dati,
perché, mi spieghi perché?
Perché è vero che una persona che è accusata di pedofilia, come diceva l'ascoltatore prima, Roberto da Milano, tutti, questo riguardo per esempio i sacerdoti, tutti.
Ma i sacerdoti, per il resto, diciamo,
di pedofilia sono stati anche omosessuali. Guardi, io le spiego.
Ho capito, ma questo non significa che ci sia una che sia legittimo un accostamento in generale, al di là dei casi nella Chiesa, tra pedofilia e omosessualità.
La pedofilia è un reato.
giusto? Sì, per me e ovviamente anche per le leggi dello Stato italiano. Allora... per me la pedofilia per me è un disordine, è una malattia. Per me è un disordine anche l'omosessualità, perché non c'è niente di più innaturale che l'omosessualità.
Lei è sulla linea, sulla linea della Binetti, insomma.
Certo, però non c'è nessuno che questo riesce a dirlo tranquillamente. La Binetti, quando l'ha detto, ha fatto, questo gliel'avevo già detto in una telefonata di qualche mese fa, il passo decisivo. È uscito dal Partito Democratico, dove aveva dei suoi compagni di partito che invece la pensavano opposto.
Grazie, Liviano. Grazie. Da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera, velocissimamente. E volevo intervenire su quell'altro comune simile a quello della provincia di Brescia, Montecchio Maggiore. Non so se si ricorda, hai avuto gli stessi problemi per i bambini.
Sì, provincia di Vicenza, sì.
Provincia di Vicenza. Ecco, la mia compagna abita lì a Montecchio Maggiore e noi ci troviamo nella stessa situazione, cioè nel senso che i nostri figli hanno ricevuto questa...
Francesco da Napoli.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Prima di tutto complimenti perché la trasmissione omologa sua del signor Forbice sulla RAI è assolutamente scandalosa, tutti le persone vengono messe in grande difficoltà e secondo il mio punto di vista è molto faziosa. Prima di tutto passo subito all'argomento. A proposito della Chiesa, noi abbiamo la fortuna di avere il cardinale Carlo Maria Martini, più grande biblista riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, che di continuo cerca di lanciare messaggi di adeguamento, per esempio sulla contraccezione. Adesso da poco parlava del matrimonio per i preti. È una voce interna alla Chiesa, nessuno l'ascolta. Ogni tanto Repubblica gli dedica un piccolo trafiletto. La vostra radio così aperta e liberale potrebbe fare un bel servizio se invece di approfondire tutte queste sciocchezze sulla pedofilia.
Scusi un attimo, Francesco, non mi pare che le proposte del Cardinal Martini vengano ignorate. Addirittura il Cardinal Martini ha una rubrica di posta sul Corriere della Sera, sul più grande giornale italiano. Le posizioni del Cardinal Martini vengono spessissimo riportate.
Di una chiesa.
Sì, questo non lo so, sono fatti interni alla Chiesa. Ma insomma, credo che la posizione del Cardinal Martini, che in alcuni casi sono anche diverse da quelle di altri esponenti del mondo cattolico, del mondo ecclesiale, del Vaticano stesso, trovano larghissima eco sulla stampa italiana. Ripeto, il Cardinal Martini ha una rubrica sul principale quotidiano italiano, poi che sia ignorato dalla Chiesa, come lei dice, questo non lo so, non è che tra... diciamo gli alti prelati della Chiesa ci siano le stesse relazioni che ci possono essere tra i politici in Italia, eh?
No, per carità, io prima di tutto quello che lei dice sono attento a questo, però diciamo che oggi l'opinione pubblica, per esempio, su quotidiani ci ha parlato e bisogna della pedofilia.
Ho capito, grazie. Marcello da Lecce, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
La chiamavo con riferimento all'inizio della trasmissione, aveva fatto ascoltare quei due giornalisti che litigavano per la vignetta sulla tragedia che ha colpito la Polonia con la caduta del premier e di tante altre persone. Solo per dirle, pronto, mi sente?
La sento, Marcello, dica pure.
Sì, solo per dirle che forse cercare di soggettivizzare troppo esagerato. Ricordo che molti anni fa alle scuole elementari, fra di noi ragazzi, girava una barzelletta: se su un aereo si mettessero Andreotti, Spadolini, La Malfa, Craxi e tutti quanti e dovesse precipitare l'aereo, sapete chi si salva? E la risposta ironica era l'Italia. Quindi, secondo
cioè
me,
le battute sulla caduta di un aereo dove ci sono dentro i politici sono sempre fatte, dunque è normale, lei dice che la satira la possa riportare.
Esatto, non è il caso di soggettivizzare col momento di forte tensione che si sta attraversando in Italia.
Capito, dunque lei salva Staino, diciamo, assolve Staino.
Ripeto, va sdrammatizzata, forse fuori luogo, ma in ogni caso non è da soggettivizzare con riferimento a quello che è l'attuale premier italiano.
Ho capito. Grazie Marcello, grazie, grazie.
Non c'è niente di strano.
Rocco Buttiglione, presidente dell'UDC, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Me la cavo, grazie. Lei?
Dove si trova? Io bene, abbastanza bene. Sono qui, rinchiuso.
Sono per Roma, in questo momento a Piazza del Popolo.
A Piazza del Popolo, che fa di bello la sera alle 19.44? Noi siamo molto precisi alla radio a Piazza del Popolo, se posso essere indiscreto.
Cammino, perché faccio un mestiere nel quale non si cammina mai. E
questo
fa bene alla salute e poi tende anche i nervi. Allora ogni tanto bisogna andare in giro e... fare una camminata, incontrare un po' di persone, chiacchierare.
Dovrebbe cominciare a correre, senatore Buttiglione.
Però lei deve parlare forte, perché qui
dico dovrebbe iniziare a fare. Dico, dovrebbe iniziare a correre, a fare qualche sgambata anche lei. Diversi deputati lo fanno. Correre. Così rilassa la mente.
Alzo la media, quale media?
No, rilassa la mente, la corsa,
sì,
rilassa.
Però
la...
se uno corre non può fermarsi a parlare con nessuno.
No, questo è vero, ma dico no.
Qualcuno chiacchiera.
No, certo. No, dicevo la corsa così, jogging, diciamo, no, come si dice. Non lo fa lei, non pratica sport?
Una volta ero uno sportivo, ma tanti anni fa.
Tanti anni fa. Senta, lei è capitato per caso durante la giornata, nel pomeriggio, di sentire qualcosa a proposito di una frase pronunciata dal Cardinale Bertone?
Onestamente no, perché sono stato nel mio ufficio a scrivere delle relazioni che dovevo fare. E quindi
allora, il Cardinale Bertone ha detto, era in Cile, parlava del rapporto tra la pedofilia, il celibato e l'omosessualità, e ha detto: molti sociologi, molti psichiatri hanno dimostrato che non c'è relazione tra celibato e pedofilia. E invece molti altri, sempre sociologi e psichiatri, dice Bertone, hanno dimostrato che c'è una relazione tra omosessualità e pedofilia. E di qui naturalmente c'è stata una, come dire, non dico ribellione, ma insomma le comunità gay hanno detto è uno scandalo questo accostamento tra omosessualità e pedofilia. Lei cosa ne pensa, se posso chiederglielo?
La prima cosa mi sembra giusta. Un prete che non sopporta il celibato si cerca una donna, non una bambina, e tantomeno un bambino. La seconda cosa, ma a me sembra che ci siano tanti pedofili omosessuali, tanti pedofili eterosessuali e tantissimi pedofili che sono, bisessuali. Non so se le statistiche ci consentono di dire qualcosa di più di questo, che è un dato primo di assoluta evidenza.
Dunque, diciamo, quando il Cardinale Bertone, se non ho capito male, fa questo accostamento tra la pedofilia e l'omosessualità, si può dire che, secondo lei, non è giusto, non è d'accordo con il Cardinale Bertone?
Guardi, prima di dire se sono d'accordo o non d'accordo, vorrei vedere quello che ha detto davvero, perché sa, si dicono tante cose che poi in giro vengono riportate.
Vabbè, mettiamo che abbia detto che c'è un accostamento.
Io direi che no, sì, c'è un rapporto fra omosessualità e pedofilia, come c'è tra eterosessualità e pedofilia, e come c'è, e credo che qui ci sia una certa prevalenza di bisessuali, che alcuni dei quali sono pedofili.
Ho capito.
Alcuni, ovviamente, non tutti.
Senta, non è che ci siano molte persone, passando ad un altro argomento, non è che ci siano molte persone che ammettono, vabbè, forse abbiamo sbagliato, in politica non è una cosa... È una cosa abbastanza rara. Insomma, lei ha detto, nel caso nostro dell'UDC in Piemonte, abbiamo commesso un errore nell'appoggiare Mercedes Bresso. Mi può spiegare perché?
Sa, l'onorevole Bresso, qui va tutta la mia stima, però è caratterizzata per posizioni fortemente laiciste, a volte francamente anticattoliche. Questo ovviamente il nostro elettorato lo digeriva a favore. Noi avevamo buoni motivi politici, in modo particolare l'opposizione alla Lega, per fare un'alleanza con la sinistra in Piemonte, impedire che la Lega occupasse tutto il nord. E il candidato non è stato il candidato migliore, infatti buona parte dei nostri elettori non l'hanno votato e abbiamo perso le elezioni. Se fossimo andati da soli noi avremmo preso più voti, e forse la Bresso sarebbe stata eletta, perché lei ha perso anche voti di protesta di candidati molto, di elettori molto laicisti che hanno votato Grillo, in parte anche perché
voi eravate alleati con lei.
Noi le impediva di darsi molto da fare per recuperarli.
Dunque avete sbagliato.
Non mi sottraggo alle mie responsabilità, non sto dicendo che hanno sbagliato altri. Come le dice giustamente, abbiamo sbagliato.
Lei è sempre stato molto critico, devo dire, sono andato a rintracciare le dichiarazioni su questa.
Sì, critico, però poi alla fine abbiamo preso una decisione comune e io l'ho accettata. Quindi non è
gli altri, no, certo,
contemporaneamente anche me stesso.
Senta, ma non è un caso che non è solo un caso, insomma. A Mantova l'UDC fa l'accordo con il sindaco uscente del Partito Democratico, e anche lì ha perso. In Piemonte è successo quello che è successo. È il tramonto definitivo dell'ipotesi di alleanza a livello nazionale tra UDC e Partito Democratico?
No, bisogna vedere. Nelle Marche ha funzionato bene, Spacca è passato trionfalmente.
Se perdeva anche Spacca a Buttiglione.
Non solo, anche in Liguria è andata bene. E lì il candidato non era un cattolico, era Burlando, che è un laico. Però era un laico che aveva una capacità di interlocuzione con il nostro elettorato. Molto dipende dai candidati che si scelgono. Certo, non è una formula che si realizzi automaticamente da sola senza una preparazione adeguata e senza buona volontà da tutte e due le parti.
Senta, leggo che lei sostiene una cosa che è un po', secondo me, in contraddizione con tutte le posizioni che l'UDC ha preso.
Però lei deve parlare più forte.
Io parlo forte, il problema è che mi sa che c'è un problema di collegamento. Comunque, voi avete fatto una campagna elettorale molto centrata su contro la Lega, contro le posizioni della Lega, il pericolo della Lega al nord, la spaccatura del paese, eccetera. Leggo alcune affermazioni fatte da lei, credo ieri, a un giornale che si chiama il sussidiario.net. Dice: la Lega è più vicina ai valori cristiani. Questo lo si sapeva, insomma. C'è un ripensamento sulla Lega da parte dell'UDC?
No, non c'è nessun ripensamento. C'è la volontà di evitare che la sprezza di una campagna elettorale porti a una guerra di religione. Noi non abbiamo mai demonizzato i nostri avversari, non vogliamo demonizzare neanche la Lega, tanto più che se alcune battaglie importanti, tipo quelle della bioetica, la Lega è con noi, siamo quindi alleati.
Ho capito, però insomma, non avete demonizzato la Lega, ma insomma, avete fatto una campagna davvero tutta incentrata sulla... No?
Una campagna tutta politica.
Sì, cioè, no, ma non voglio dire che è una campagna...
Noi difendiamo l'unità della nazione italiana, difendiamo la solidarietà tra il nord e il sud, difendiamo la solidarietà e l'accoglienza verso gli immigrati. Su queste tre cose con la Lega non ci siamo.
Senta, ma questa politica che è stata chiamata del doppio forno, no? Adesso, al di là del fatto che fosse una semplificazione giornalistica, in parte forse lo era pure, non è uscita, insomma, definitivamente sconfitta da questa tornata elettorale, no?
No.
E come no?
Noi abbiamo dimostrato alcune cose. La prima è che Berlusconi al sud non vince senza di noi. Le regioni conquistate al sud sono qui regioni conquistate con l'appoggio decisivo dell'UDC.
Cioè lei sta parlando della Campania e della Calabria?
E anche del Lazio, che non è proprio sud, ma insomma rientra nella tipologia. Poi abbiamo dimostrato che il Partito Democratico non esce dal suo ridotto alpino senza l'UDC. Al di là di Toscana, Emilia Romagna e Umbria, dove il PD ce la fa con la nostra alleanza.
Ho capito.
Siamo riusciti a non fare scelte strategiche che giudichiamo premature, perché sarebbero un salire sul carro di altri, e noi vogliamo invece lavorare adesso per favorire un sistema politico diverso e quindi anche una maturazione diversa sia del centrodestra che del centrosinistra. Non era facile, ma ci siamo riusciti.
Però mi sembra, adesso Buttiglione, mi sembra che speravate in una... in una sconfitta anche della maggioranza, perché il disegno, diciamo, di un nuovo sistema politico si potesse realizzare. Invece mi pare che adesso questa vostra strategia legittima sia un po' in difficoltà, o no?
No, Berlusconi si è recavata bene. Noi non ci aspettavamo il crollo del berlusconismo. Non ci confonda con Di Pietro, siamo diversi. Sediamo gli uni vicini agli altri in Parlamento, siamo diversi. No. Noi non ci aspettavamo quello, sapevamo che Berlusconi avrebbe avuto una conferma, volevamo evitare che uscisse un coronato imperatore, e questo credo che ci sia riuscito bene, perché ha vinto, ma non ha vinto in un modo tale da poter dire che il popolo italiano gli dà mandato, che so, di fare un... riforma costituzionale che alteri drammaticamente della Costituzione che abbiamo adesso.
A quello stanno pensando. Voglio chiudere con lei, Buttiglione, con una cosa, ma non c'è tempo perché la linea è caduta e Buttiglione è sempre a passeggio per Piazza del Popolo. Andiamo a Simone da Pisa.
Sì, buonasera dottor Cruciani, mi sente?
Sì, la sento, dica.
Senti, io volevo fare un'osservazione e volevo farle una domanda.
La sento molto male, allora andiamo a Milano da Gigi. Buonasera, Gigi.
Buonasera, Cruciani. Io telefonavo appunto per rispondere
insomma, fare un'obiezione riguardo al riguardo alla risposta di Steiner relativamente alle critiche riguardo alla vignetta. E quella risposta dimostra una volta di più, se fosse necessario, che purtroppo loro sono i comunisti, non cambiano mai, nel senso che hanno sempre il desiderio di rieducare, di far campare 100 anni con la divisa, pulire le aiuole, rifare le aiuole, tutto come una volta, tutto come facevano
i cinesi. Mi scusi Gigi, la battuta di Steiner sul Berlusconi che fa il giardiniere non mi pare ascrivibile a una battuta da comunista. È un modo un po' per sdrammatizzare le polemiche che ci sono state, abbia pazienza. Cioè, cosa dice Stein?
Vorrebbe vedere campare 100 anni, ma dovrebbe andare a fare il giardiniere.
Era per dire vorrei che non si occupasse più della cosa pubblica, della politica. Ognuno ha le sue aspirazioni. Non vorrà mica mettere in croce Stein perché non vuole Berlusconi presidente del Consiglio, abbia pazienza Gigi.
No, ma Steiner non è Steiner lui, è Steiner una bandiera, cosa c'entra Steiner la persona? Però fatalmente incarna ancora quei sentimenti, quei pensieri, quei rancori, quei desideri di annullare, di schiacciare, è una visione personale, me la conceda, tuttavia combacia, dopo sa, dipende ovviamente dalle interpretazioni, dai punti di vista. Però
l'esempio tipico del comunista, ecco, insomma, come io credo sia sbagliato l'atteggiamento di chi pensa di chiudere con Berlusconi con il crollo di un aereo presidenziale, e certamente questo sentimento c'è, diffuso in una parte della sinistra, ridurre una vignetta di Steiner al tipico attacco di un comunista nei confronti di Berlusconi mi sembra altrettanto sbagliato. Eccoci qui, 20 in punto, TG5.
Summit di Washington, Obama una catastrofe se Al-Qaeda accedesse alle armi nucleari, Berlusconi un mondo senza atomiche, la speranza di tutti. L'ospedale di emergency a Lashkar Gah nelle mani della polizia afghana, via tutto il personale, Frattini a Karzai, accelerare le indagini. 8 indagati per la strage del treno di Merano sono i proprietari e gli addetti all'impianto di irrigazione di un meleto che avrebbe causato la frana. Calciopoli bis, la procura di Napoli non si oppone alla trascrizione di 75 telefonate inedite, lo ha chiesto la difesa di Moggi, accuse all'Inter, in aula clima rovente. A Linate, lepre risucchiata dal motore di un aereo in decollo, un gran botto, poi la frenata violenta, a bordo diversi parlamentari, paura ma nessun danno. Rivolgersi ai propri figli dando loro dei deficienti può non essere educativo, ma non equivale a maltrattarli, lo ha stabilito la Cassazione.
Sentiamo anche TG1.
Vertice di Washington, Obama, catastrofe se Al-Qaeda ottiene nucleare, Berlusconi, vogliamo un mondo senza atomiche. Il disastro ferroviario in Val Venosta, difficile rimozione dei vagoni, migliorano i feriti, veglia per le 9 vittime. Emergency lascia l'ospedale al controllo della polizia, Frattini a Karzai, accelerare indagini sui 3 italiani arrestati. Riforme, Schifani, larga condivisione, Fini, governabilità e garanzie, PD riflette su sconfitta voto, governo battuto alla Camera. Delitto di Garlasco, parlano al TG1 dopo la soluzione dell'ex fidanzato, i genitori di Chiara, per noi il colpevole è lui. Aereo investe una lepre, paura a Linate sul volo Milano-Roma, a bordo molti parlamentari, breve stop ai decolli. Dal Botulino per le rughe alla ginnastica con il passeggino, ogni mezzo è buono per le donne che non rinunciano a tenersi.
Andiamo a Pisa allora, Simone, buonasera.
Buonasera, mi sente dottor Cruciani?
Sento, dica.
Senta, le volevo fare un'osservazione e una domanda, sarò molto breve. Riguardo alle parole di Bertone,
sì.
Io trovo che sia legittimo quello che ha detto, ma le spiego, perché lui nelle parole...
Niente, non ce la facciamo. Patrizia, provincia di Trapani, buonasera.
Sì, buonasera. Io ho sentito un ascoltatore che cercava di confondere un po' le carte dicendo che tutti ce l'hanno con la Chiesa. È bene fare un po' di chiarezza. La pedofilia è un reato gravissimo, non può essere né compreso né scusato se lo fa una persona che non è della Chiesa o una persona che è della Chiesa. Non ne faccio né tanto più né tanto meno, non dico che qualcuno deve essere più morale di un altro. Dico semplicemente che la Chiesa su questo non può glissare, non può far finta di non vedere, deve essere dura come ultimamente.
Non mi pare che in questa fase stia glissando la Chiesa, anzi.
No, no, infatti deve essere dura, come mi pare che ultimamente anche il Papa, anche oggi c'erano diversi articoli che sì, lo riguardavano e che appunto dicevano che il Papa sta prendendo seriamente la cosa perché si rende conto della gravità. Quindi qui non c'è nessuno che vuole fare né demagogia né la caccia alle streghe. Qui c'è di fatto un reato e come tale va sanzionato. E vanno anche capite le cause, vanno anche ricercate giustamente e comprendere se effettivamente il sacerdote fa questo come un altro essere normale, perché è ammalato o perché non ha qualcuna. Certo che giustamente, come ha detto poi qualcuno parlando, chiunque ha bisogno di avere una compagnia se la cerca in base alla proprietà e al proprio modo di gestire. Se vuoi maschio lo prendi maschio, se lo vuoi femmina lo prendi femmina. Nessuno discute sul tipo di sessualità, si discute soltanto che i minori non vanno toccati, su questo non c'è dubbio. Quindi cerchiamo di fare chiarezza su questo punto. Grazie, buona
grazie
serata.
A lei. Michele da Napoli, buonasera.
Ciao, buonasera Giuseppe, come sta? Sta bene?
Sto bene, mi dica Michele.
Ero molto felice, sono felice di questa buttata del leghista che viene a fare il sindaco a Napoli. Sono veramente eccitato all'idea di vederlo all'opera. Sono veramente eccitato all'idea di vederlo all'opera. No, la provocazione è colta e anche rilanciata. Io penso che la Lega veramente può dare una mano a tutto il Sud, dependono della condizione di autodeterminarsi. Il Sud è una parte
guardi,
del
Michele,
paese...
Guardi Michele, che non sì, si tratta di una cosa che non accadrà mai, è una,
sì, no, certo, cioè, no, io
una cosa lanciata da Maroni in un'intervista al Corriere
della Sera. Divertente, ma no, uso il megafono che lei ci consente, vuol dire la mia idea su quello che il Sud invece è realmente per il paese. Intanto sicuramente il Sud velocissimo, dà tanto spazio a chiunque altro, aspetta minuti e minuti online per intervenire. Il Sud ha una potenzialità enorme ed è una potenzialità che già oggi si esprime compiutamente per tutto il resto del paese, perché il Sud consuma tantissimo.
Sì, Michele, che però adesso non abbiamo il tempo di parlare in generale del Sud, del Nord, eccetera. Mi dica qualcosa di concreto su un argomento che riguarda Napoli, non so, cioè parlare in generale del Sud, mi dica.
No, non voglio parlare in generale del Sud, anche se lei me lo consentirebbe da superliberista e garantista qual è.
Vabbè, senta, dico, passiamo a Firenze da Valerio, sentiamo se si sente meglio questa volta. Dica.
Buonasera, dottor Cruciani, io intervengo su Staino, che si ride di pancia e si ride amaro molto spesso. Nonostante ci sia un grande rispetto per le vittime, per la immane tragedia, Staino ha voluto cogliere però diciamo il problema forse dell'Italia oggi e non solo oggi, negli ultimi 20 anni, cioè ci vuole una cesura, un cambio di classe
sì,
politica.
Sì, però Valerio abbia pazienza, Staino è quello che ci ha detto anche ieri, volevo parlare anche del ricambio della classe politica, ora va bene tutto, però questo
non
esiste.
Sono qui per fare, diciamo così, figuriamoci, l'esegesi.
No, ma detto, rappresentati sì, in una vignetta, va benissimo, cioè sì, ce ne fossero di vignette così, le vignette devono essere feroci, ferocissime, devono affondare nella carne, e dunque non ho nulla da dire, però insomma, quello che voleva esprimere è abbastanza chiaro, o no?
Sì, vuole esprimere l'intenzione, cioè la voglia di cambiamento e la cesura.
E siamo qui alle 20.11, 800 24 00 24, eravamo ancora con Valerio da Firenze. Allora Valerio.
Sì, la mia idea è quella che Staino ha colto un sentimento della pancia probabilmente della maggioranza degli italiani, non di una minoranza. Cioè non potendo esprimere diversamente.
E quale sarebbe questo sentimento? Mi scusi.
Il sentimento è che ci vuole una cesura, un cambiamento. Un cambiamento importante. Che cosa succede in Italia oggi? Da quando abbiamo questa legge elettorale, che c'è chi è d'accordo, chi è contrario, da stabilità, non da stabilità, quello che si vuole. Da quando abbiamo questa nuova legge elettorale, dal Porcellum sostanzialmente, non ci possiamo più scegliere i nostri rappresentanti, quindi sia a destra che a sinistra manca una reale selezione della classe dirigente, dovrebbe avvenire all'interno dei partiti, ma le assicuro che la vita democratica all'interno dei partiti è piuttosto limitata, soprattutto se non si fanno i congressi.
Però mi scusi Valerio, sì, mi sembra che lei attribuisce alla vignetta di Staino un significato che questa vignetta in realtà non ha. cercare nelle vignette chissà quale tipo di ragionamento, spesso sono delle reazioni di pancia, no?
Ma dottor Cruciani, probabilmente questo sentimento di ribellione che serpeggia nella società, espresso con uno shot così, naturalmente molto sinteticamente
espresso. Staino dice, volevo lanciare un messaggio sull'impossibilità del ricambio generazionale in Italia.
Esattamente, io lo penso proprio di averle, io non ho sentito il commento di Staino.
Ce l'ha detto anche ieri sera, io penso, non sono d'accordo con questa cosa qua, non credo che quel messaggio ci sia... che quello sia un messaggio sull'impossibilità del ricambio generazionale.
Beh, comunque questa diciamo fa una interpretazione autentica Staino, poi dopo dice la fase a posteriori, d'accordo, però è un'interpretazione autentica.
Certo, autentica perché viene da chi ha fatto la
vignetta. Viene esattamente da lui, per cui quello che voleva esprimere lo sta dicendo. Comunque è un
viene però dopo le polemiche, è un'interpretazione
sì,
che viene dopo le polemiche.
Sì, ma probabilmente non si può spiegare una battuta, la battuta ha il suo effetto proprio perché è sintetica e esprime un concetto molto ampio
certo,
in parole.
Certo. Va bene, grazie Valerio. Gianmario, provincia di Brescia, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, sono Gianmari, sono capogruppo della lista Linfa, opposizione al comune di Adro.
Della lista?
Linfa.
Linfa. Linfa. Perché l'opposizione al comune di Adro da chi è composta?
Composta, è una lista civica.
Dunque non c'è il Partito Democratico, diciamo?
Non c'è il Partito Democratico, non c'è il PDL, diciamo, c'è la Lega e c'è la lista Linfa.
Ho capito, il PDL è alleato della Lega?
Il PDL non... Nominalmente no, c'è solo la Lega.
Dunque c'è un monocolore della Lega? Come...
C'è un monocolore della Lega.
Un monocolore della Lega. Allora, cosa mi vuole dire? Lei che è il capogruppo...
Siamo al 72% della... Lega, 33% noi e un'altra lista civica che ha preso il 5% circa.
Ho capito.
Io volevo intervenire per quanto riguarda la questione delle...
Beh, certo, della mensa di Adro.
Della mensa di Adro, ecco, una posizione della nostra lista civica, per cui troviamo ingiusto... inserire i bambini in una questione di recupero credito che dovrebbe essere una questione solo tra il comune e i genitori al massimo di questi bambini.
Dunque il sindaco ha sbagliato secondo voi?
Secondo noi non sbaglia nel chiedere che venga pagata la retta, però è una questione che va verificata, nel senso...
Cioè ha sbagliato invece a bloccare la mensa per i bambini però?
Esatto, secondo me sì, cioè prima tuteliamo i bambini e poi verifichiamo le situazioni.
Senta, ma chi è questo imprenditore che ha pagato 10.000 euro? Lei lo conosce?
Sì, lo conosco.
È di Adro?
È di Adro, sempre vissuto a Adro, cresciuto e vive attualmente a Adro.
E lei che giudizio dà di questo gesto?
Ma secondo me è un gesto che voleva un po'...
Perché la lettera è molto dura,
La lettera è molto dura, sì. La lettera è molto dura perché la situazione... Adro è abbastanza tesa secondo me, cioè, si ragiona troppo per partito preso, cioè noi siamo da una parte e loro sono dall'altra parte e non c'è mai un momento di riflessione.
Ho capito, senta Gianmario, lei si chiama Lancini mi dicono tra l'altro.
No, Casali.
Casali. Ah, ho capito, Lancini dicono che è il sindaco.
E noi stiamo in questi giorni verificando un attimo la situazione, incontrando anche le
famiglie. Lancini è il sindaco, lo sapevo. Mi dicono anche che Lancini è l'imprenditore, o sbaglio?
No, io non lo so, non posso dire, non sono autorizzato.
Perché vuole rimanere anonimo.
Vuole rimanere anonimo per un semplice fatto.
Ha rifiutato interviste televisive e quant'altro.
Sì, ha rifiutato tutto. Li sto facendo un po' da tramite io, diciamo. Però perché vuole che si parli più del concetto che della sua persona, cioè di quel del segno, del gesto.
Ho capito.
Che della persona.
Senta, ma nemmeno la radio vuole intervenire?
No, non penso.
Nel senso che no. Ha rifiutato interviste televisive, questo lo sappiamo perché è stato invitato da varie televisioni, eccetera, eccetera. Però forse alla radio sa, non si appare, si parla, è come se si scrivesse.
Sì, no, bisognerebbe sentirlo, io non lo so.
Vabbè, ci proviamo, diciamo.
Ci proveremo. Volevo concludere un...
Sì, dica. Un attimo solo, ho il traffico, torno subito da lei. Bene, con Gianmario, provincia di Brescia, che è il capogruppo dell'opposizione del comune di Adro, immagino che il comune di Adro sia molto piccolo, dunque quanti consiglieri comunali ci sono, Gianmario?
Allora, sono 11 di maggioranza e 5 di opposizione. 5 di opposizione siamo noi e 11 maggioranza della Lega.
Quanti abitanti Adro?
Sui 7.000 abitanti.
Beh, insomma, allora un paesone, diciamo, no?
Sì, 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 sì.
Senta, ma questa storia è chiusa con il pagamento di questi 10.000 euro oppure no?
Ma speriamo di sì, nel senso che noi ci stiamo muovendo nel verificare le situazioni di queste persone che erano morose. Perché ho cercato anche l'assistente sociale per capire un po' la situazione, come si è venuta a creare, ma purtroppo noi ragioniamo troppo per partito preso, cioè nel senso questi che non pagano vengono considerati i furbetti, e cioè, secondo me
ci saranno pure dei furbetti, no?
Ci saranno pure sicuramente dei furbetti, come ci sono in tutte le categorie dei lavoratori. Però in questo momento sicuramente dove la crisi anche si sente qui a Brescia e si sente in maniera forte, in cui forse bisogna aiutarsi, prima bisogna conoscere le situazioni e poi prima di arrivare a uno scontro, a una definizione dura e scontro, mettere le persone una contro l'altra, ci vorrebbe forse più attenzione e solidarietà anche da parte del comune.
Ho capito.
Un'attenzione maggiore verso i bambini. Ieri durante l'annuncio del gesto dell'imprenditore si erano radunate alcune persone di famiglie extracomunitarie interessate a questo gesto, ma anche tanti altri contro queste famiglie. Io presumo che a Adro siano in pochi che conoscono la situazione com'è realmente.
Perché com'è la situazione? Mi scusi.
Cioè la situazione dei morosi, perché non hanno pagato. Le faccio un esempio: Adro sì. Non aderisce al sostegno degli affitti regionali per le famiglie in difficoltà. Questo sostegno perché? Perché questo sostegno per la stragrande maggioranza finisce a famiglie extracomunitarie. E quindi queste famiglie extracomunitarie, non avendo un sostegno da parte regionale, perché il comune non aderisce a questa iniziativa, sicuramente saranno in difficoltà.
Non riescono a pagare la retta.
Come?
Non riescono a pagare la retta della mensa.
Questo non lo so, lo stiamo cercando di verificare.
Ho capito, però secondo quello che lei può sapere, no? Immagino che per un comune così piccolo non dovrebbe essere difficile fare i conti, no? Allora le chiedo, quante di queste famiglie morose lo sono davvero per necessità?
Quello che stiamo verificando, domani sera io vado a un incontro con queste famiglie e cercherò di fare un riassunto della situazione di tutte queste famiglie.
E in ogni caso, secondo lei è stato sbagliato prendere un provvedimento che limitasse l'accesso alla mensa per i morosi?
Sicuramente sì, perché è un provvedimento che colpisce più i bambini. Cioè, se ci sono qualche furbetto, lo dobbiamo sbrigarcela da adulti.
Ho capito.
Secondo me.
Senta, la ringrazio. Cerchiamo di fare un po' di chiamare questo imprenditore a parlare al telefono. A parlare al telefono non è come apparire in televisione, per cui vediamo di fare una mediazione se è possibile. Caro Gianmario, la ringrazio.
Grazie a lei, buonasera.
Valeria da Milano.
Sì, pronto?
Dica.
Sì, no, io volevo intervenire sulle dichiarazioni di Buttiglione a proposito di come era andata la tornata elettorale regionale. Io penso che in realtà è proprio come ha sottolineato lei, cioè che quando dove l'UDC è andato con il PD non solo non è cresciuto ma spesso ha perso, e dove invece l'UDC è andato da solo, come per esempio in Puglia, oppure è andato nel suo luogo naturale, nella direzione naturale verso la quale penso che debba guardare l'UDC, che comunque al centro da solo o a volte a destra, lì ovviamente ha avuto un consenso degli elettori. Non è possibile pensare ad un partito senza un'identità, senza un progetto che faccia sognare, perché la politica deve anche fare sognare la possibilità di realizzare dei progetti.
Dunque a lei non fa sognare, il doppio forno non fa sognare.
Non fa sognare assolutamente, non può fare sognare nessuno, perché un sogno deve essere chiaro, deve andare in una direzione, poi certo si scontrerà con la realtà e non tutti i progetti saranno realizzabili.
Insomma, grazie, grazie.
Il progetto dell'UDC non fa sognare.
Michele grazie. Da Lecco, buonasera. Pronto? Michele? Nicola da Padova.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire a proposito delle dichiarazioni del Cardinal Bertone. Secondo me è stato molto abile a spostare il problema della pedofilia all'interno della Chiesa a quello dell'omosessualità. Ha capito? E poi riguardo sempre la pedofilia, cioè l'accostamento omosessualità-pedofili. lo trovo veramente sbagliato e anche molto offensivo nel confronto agli omosessuali, perché ad esempio da quello che so io, so che i reati di pedofilia avvengono per il 70-80% in famiglia e vengono compiuti da padri di famiglia che presumibilmente sono eterosessuali. Ecco, volevo far notare questo.
Va bene, 800 24 00 24, per chiamarci. Sentiamo ancora se c'è l'Ecco in collegamento con Michele, eccoci qui.
Buonasera Cruciani.
Buonasera.
Sono Michele D'Alecco. Io volevo fare un intervento breve, una butaggia più che altro sul discorso di Adro, perché mi sembra che si parla tanto di questa mensa come se fosse una cosa obbligatoria. Io penso che si possa essere facoltativa, cioè si possa prevedere una soluzione del tipo: il comune mette a disposizione le aule, ci sono delle persone che danno assistenza e poi uno può decidere di portarsi da casa da mangiare se non può pagare la retta.
Non mi pare che queste soluzioni però, Michele, siano state pensate e adottate dal sindaco, e non credo nemmeno sia possibile fare, non è che uno si porta da mangiare il cibo da casa, non credo sia possibile.
Come dicevo, una buttata, magari si può predisporre il servizio.
No, ho capito. Proposta al sindaco di Adro.
Ecco,
vedremo nei prossimi giorni. Grazie Michele. Domenico Zinzi, collegamento con Caserta, è la serata dell'UDC. Buonasera.
Buonasera.
Come sta presidente? Senta, però qui oggi è apparsa una proposta che non è nuova in realtà. Leggo in qualche quotidiano, presentata alla Camera, lei è deputato ma anche presidente della provincia di Caserta, una proposta di legge per creare dei consiglieri comunali a vita, come i senatori a vita, diciamo, gli ex sindaci di una città. Di quando è questa proposta?
Sì, guardi, la proposta è del 2006.
E come mai viene?
È della legislatura. Non so, qualcuno forse l'ha ritenuta interessante, la pescata.
Non la sento. Alfonso da Caserta, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani. Chiamavo in merito a quella vicenda di Agro, dei bambini che sono stati, diciamo così, penalizzati da quella, non lo so come definire, da parte del sindaco, la decisione di assegnare due tipi di menù differenti a bambini che hanno pagato e a quelli che non hanno pagato. Credo che fondamentalmente un paese che non...
Ma non ci sono menù differenti, scusi Alfonso, non ci sono menù differenti. Quelli che non pagano sono stati esclusi dalla mensa, i genitori costretti ad andare a prendere a scuola. Gli altri invece, naturalmente, avendo pagato, accedono alla mensa.
Senta, io ho seguito la vicenda anche perché mi ha colpito particolarmente. Ho due ragazzi e dalle dichiarazioni, in effetti, il sindaco ha dedicato un menù differente ai bambini che non avevano pagato la retta. Allora io immaginavo la scena in cui i bambini, parliamo di bambini di 4-5 anni, assistevano ad altri bambini che mangiavano magari pasta asciutta, no, e allora un panino semplice. Cioè io dico, perché scaricare la colpa?
No, mi scusi Alfonso, ma questo dove l'ha presa questa notizia? Mi scusi.
No, inizialmente è stata l'assessore, se non mi sbaglio, è stata intervistata su un... Magari si può informare e poi magari...
Non credo che ci siano stati due situazioni diverse. Può darsi pure, Alfonso, scusi un attimo, Alfonso, può darsi pure che per qualche giorno i bambini che non pagavano la retta si sono portati dei panini da casa e dunque abbiamo assistito a scene di questo tipo, cioè i bambini che hanno pagato la retta che andavano a mangiare normalmente in refettorio o nelle sale predisposte al pranzo e gli altri invece che si sono portati il sandwich da casa. Non lo so, può darsi pure che ci sia stata una situazione di questo tipo. Bene, 20:33, 800 24 00 24, tentiamo ancora con Domenico Zinzi, presidente provincia di Caserta. Ancora buonasera.
Sì, buonasera.
La sento bene. Zinzi, senta, sì. Lei vuole istituire il consigliere comunale a vita, un po' come il senatore a vita, perché?
No, dunque l'idea è nata allora nel 2006, come dicevo prima, allo scopo di non disperdere delle esperienze maturate sul campo, perché chi ha fatto il sindaco per uno o due mandati può ancora dare alla propria comunità qualche contributo.
Ho capito, ovviamente, ma c'è bisogno di istituire questa figura, secondo lei?
No, ma una figura onoraria, è chiaro che non ha diritto di voto, è consultivo, e quindi non ha neanche diritto a gettoni. No, assolutamente no, questo è chiarito nella proposta, non prende soldi, non prende nulla. Se lo vuol fare a sua facoltà, può partecipare ai consigli comunali e dare il suo contributo di esperienze.
Però mi scusi, io qua leggo l'articolo 2, il consigliere comunale onorario, di questo si tratta, no? È titolare di tutti i diritti, doveri e le prerogative riconosciuti al consigliere comunale elettivo e, fermo restando il suo ruolo di ulteriore componente rispetto ai membri già assegnati, partecipa alle votazioni del medesimo consiglio con voto consultivo. Cioè tutti i diritti, doveri e le prerogative, dunque anche lo stipendio.
Questo non c'era, probabilmente è mancato, perché nella esplicitazione della legge, nella presentazione, questo lo chiarì all'epoca.
E comunque però non c'è scritto,
una proposta del 2006, quindi era l'altra legislatura, poi non è stata più, non l'ho
ma lei l'ha presentata anche in questi giorni?
Ma guardi, io la ripresenterei, dal momento che sull'argomento si sta facendo qualche riflessione, lei ci è tornata con la sua trasmissione, qualche giornale l'ha ripresa, ritengo che sia degna di attenzione.
Lei dice,
ovviamente può essere ancora emendata, può essere arricchita, può essere corretta in qualche punto, ma l'idea era quella di poter dare un contributo, perché parecchie volte le amministrazioni neoelette, se sono a contatto con chi ha un po' di esperienza, aiuta, l'esperienza aiuta.
L'esperienza aiuta, non c'è dubbio.
Sì, funge anche da archivio per le cose già avviate, questo ovviamente soprattutto per i piccoli comuni dove non ci sono neanche tante strutture, dove la burocrazia è carente, magari non c'è possibilità di avere.
Ho capito, io però devo dire la verità, onorevole Zinzi, il consigliere comunale onorario non l'avevo mai sentita questa proposta.
Ma è una novità, no? Può passare, può non passare, può essere accettata. Beh, insomma, si discute, è un'idea.
Volte,
esatto.
Comunque lei dice senza stipendio,
senza diritto di voto, senza gettoni, senza nulla. Insomma, ecco.
E che dovrebbe fare? L'ex sindaco può essere qualche volta, diciamo, magari
un contributo, guardi, a volte nei dibattiti, discussioni, un consiglio su tanti argomenti, può dare un chiarimento per l'esperienza vissuta, perché magari quel comune ha bisogno di un'opera
ma lei se lo immagina,
la memoria storica,
onorevole Zinzi, se lo immagina, che ne so, un Veltroni che dà il suo contributo alla giunta Alemanno in quanto consigliere comunale onorario, che ne so.
Io le ho detto che questo vale più per i piccoli centri, io ho tenuto presente più i piccoli comuni, dove ma un comune come Roma
non c'è bisogno,
o i comuni grandi c'hanno altre strutture, probabilmente si è meglio attrezzati, il contributo è minimale.
Ma la cosa sarebbe automatica secondo la sua idea, oppure dovrebbe esserci una domanda da parte del diretto interessato?
No, se un ex sindaco può anche non partecipare, però se viene invitato e partecipa, rende un servizio alla propria città.
No, ho capito, la carica di consigliere comunale onorario è una carica automatica, oppure bisogna fare domanda?
No, dovrebbe diventare automatica se la legge lo considera. Ecco, se la proposta passa.
Però sulla questione del gettone, lei sa che insomma poi alla fine magari lo si pretende il gettone.
No, guardi, questo è chiaro, questo è anzi, se io dovessi ripresentarla sarei ancora più chiaro.
Ecco, sia più chiaro, che non è chiaro in questa proposta, non è chiaro.
Lo scopo era questo, senza nessun.
Senta, mi tolgo una curiosità, essere presidente della provincia di Caserta, lei è stato eletto da poco, no? Dopo questo accordo che c'è stato a livello nazionale, diciamo, anche tra l'UDC e il PDL, ma è compatibile con il ruolo di deputato?
Ma guardi, io le dico subito.
Non è compatibile, non sarebbe compatibile.
No, guardi, ci sono altri 60 o più casi di presidenti di province o di cariche.
Ecco, perché non iniziamo con Caserta? Lei potrebbe dimettersi o no?
Allora, le posso dire una cosa?
Sì.
Io stamattina sono venuto a Roma, perché le parlo da Roma, perché ho alcuni problemi della mia provincia che devo affrontare con i vari ministeri.
Sì.
No, io domani vorrei incontrare e cercherò di farlo. In qualità di deputato mi è più facile poter incontrare un ministro.
Beh, però non mi faccia il ragionamento, Zinzi, che da deputato lei può difendere meglio gli interessi di Caserta. Perché...
No, ma è di fatto esattamente così. E perché no? È esattamente così.
Ok, ma è incompatibile per legge.
Guarda, intanto nel momento in cui lo diventasse io opterei per la presidenza della provincia.
Perché non è incompatibile per legge, mi scusi.
Non lo è, perché se ci fosse incompatibilità io dovrei comunque dimettermi. Se lei fa un'indagine vede che ci sono tanti presidenti di provincia che continuano a stare al Senato o alla Camera. Quando poi ci sarà
questo l'ho capito, ma questo non è...
Io ritengo che sia utile in questo momento continuare ad essere l'una e l'altra cosa. Quando diventasse incompatibile io opterò per essere presidente della provincia. Io le dico che c'è un vantaggio ed è quello che le sto a dire, perché potrò aiutare la mia provincia anche avendo questa possibilità di accedere o interloquire o essere presente sulle decisioni che vanno prese e può riguardare la mia provincia, la mia terra.
Ho capito.
Poi questo è discutibile. Io sono convinto di quanto dico e credo di realizzare proprio in virtù di questa doppia presenza delle condizioni di favore, ripeto, per quanto riguarda la soluzione di tanti problemi che questa provincia ha. Io mi auguro di
Senta Zizi, ma lei è sicuro, questo ho capito, lei pensa che essere presidente della provincia e deputato
aiuta.
Ma è compatibile come impegni anche? Secondo me no, come fa a essere compatibile come impegni?
Perché non dovrebbe essere compatibile?
Vabbè, insomma, deputato uno deve essere presente, per esempio oggi ci sono stati un sacco di assenze nella maggioranza, la riguarda naturalmente.
Ci sono dei deputati che possono anche non essere presidenti di provincia ma sono assenti. Ci può essere il deputato presidente di provincia che è presente, quindi bisogna vedere il tempo come si utilizza. Ecco, c'è chi fa una sola
lei
cosa.
Pensa di essere in grado, lei pensa di essere in grado di fare il presidente della provincia e il deputato?
Io finché riesco a fare l'una e l'altra cosa bene.
Vabbè, lei pensa di essere in grado allora, altrimenti.
Certo che lo penso.
Altrimenti. Ma lei è così sicuro che non ci sia l'incompatibilità? No, no?
Guardi, se qualcuno dovesse notificarmi che sono incompatibile, le ripeto, opetterò per la presidenza.
Dovrebbe saperlo anche lei, è presidente della provincia di Caserta, deputato. Per legge le due cose sono compatibili.
No, le sono esatto.
Per legge sono compatibili.
Esatto, perfetto.
D'accordo. Senta.
La giunta delle elezioni si è espressa abbondantemente e per la Camera e per il Senato e ha dichiarato la compatibilità di questi due ruoli. Poi capiterà in un'altra occasione, la prossima legislatura, o dovesse venire fuori un atto legislativo che sancirebbe l'incompatibilità, ci adegueremo.
E comunque secondo lei questa interpretazione è giusta?
Com'è?
Secondo lei questa interpretazione è giusta? Cioè sono tranquillamente compatibili i due?
Ma non lo so, guardi, poiché lei prima...
Cioè per esempio il sindaco, no? Il sindaco.
No, ascolta, io voglio dire una cosa, poiché lei ha fatto il riferimento al consigliere onorario circa il gettone e cose, io percepisco solo una sola indennità.
No, ma questo è noto, che si può percepire solo un'indennità.
L'ho voluto chiarire perché molte volte chi ascolta può
pensare che lei prende, diciamo, lo stipendio da presidente della provincia e uno da deputato.
Bravo, esatto.
Vabbè, Zinzi, cosa vuole che dica? Se lei si sente in grado di fare il presidente di una provincia importante come la provincia di Caserta e poi anche il deputato a Roma, faccia lei.
Lei si dividerà
sulla Roma-Napoli, si dividerà...
Lei intanto mi faccia gli auguri perché è utile per la mia provincia che ho incominciato ad amministrare da una settimana.
Vabbè, io le faccio gli auguri, certamente, però non faccia troppo la Roma-Napoli, perché sa, è una strada pericolosa adesso, per carità.
No, io vado in treno.
Ma in treno? Da Napoli, fino a Napoli?
Da Napoli, o da Caserta.
La fermata a Caserta c'è?
Caserta è, guardi...
Alta velocità.
No, è alta velocità ed è una provincia, per chi ci ascolta lo dico, di circa 1 milione di abitanti, per cui... è una provincia tra quelle importanti.
Non c'è dubbio, anche qualche problemino insomma che riguarda la Camorra, le cose.
Molti problemi.
Tanti problemi, che forse
anche
sarebbe.
Anche tante risorse. Anche
che
tante...
sarebbe il caso di dedicarci in maniera così come al 100%, no?
E difatti tutto sta a far diventare le negatività in cose positive.
No, ho capito, sarebbe il caso, essendo una provincia importante, Zinzi, sarebbe il caso di dedicarci al 100%,
certo,
e non fare la Roma-Napoli oppure prendere l'Eurostar.
Ma lasci stare la Roma-Napoli, io viaggio in treno.
No, ho capito.
Perché non farò mancare niente alla mia provincia.
Vabbè.
L'impegno è e sarà sempre più di grande attenzione di forte
va
presenza.
Grazie.
A lei, saluti agli ascoltatori, arrivederci.
Saluti a lei, Zinzi. Va bene. Siamo qui, ultimo quarto d'ora di trasmissione insieme a voi, ai vostri interventi, 800 24 00 24. Avete sentito il neo presidente della provincia di Caserta, Zinzi, un personaggio molto colorito, il quale sostiene di poter fare il presidente della provincia di Caserta e nello stesso tempo, tramite Eurostar, anche il deputato a Roma. Filiberto da Milano.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, la chiamo da Milano. Volevo solo inserirmi nella questione del cardinal Bertone e volevo leggerle le dichiarazioni del presidente dell'Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, sottolineo cattolici.
Sì, prego.
Il quale afferma che non c'è nessun legame tra pedofilia e omosessualità. Le teorie psichiatriche che ipotizzano un nesso sono assolutamente prive di fondamento. Perché il pedofilo è attratto da soggetti prepuberi che non hanno sviluppato la sessualità e quindi la pedofilia è una perversione che prescinde assolutamente dall'orientamento sessuale. Certo che detto dall'associazione degli psichiatri e psicologi cattolici ovviamente fa un certo effetto.
Beh, Filiberto, sarà evidentemente ad altri psicologi e scienziati che si sarà rivolto Bertone, evidentemente.
Non li ha citati, però evidentemente sarà così.
Però insomma, secondo me è sbagliato da parte del segretario di Stato, si è detto con grande rispetto, naturalmente il segretario di Stato del Vaticano, ci inchiniamo per carità, ripeto, dare dei giudizi così tranchant sull'omosessualità e la pedofilia. Va bene, andiamo a Lecco, provincia di Lecco, Daniele, prego.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Volevo intervenire sull'ultima udienza del processo di Calciopoli che c'è stata oggi a Napoli.
Sì, mi pare ancora molto confusa la situazione. Saranno probabilmente acquisite queste 75 telefonate.
Settimana prossima dovrebbero essere trattate.
Mi pare che l'interpretazione sull'udienza di oggi sia favorevole a Luciano Moggi. Così mi pare di aver capito.
Sì, io sono un tifoso juventino, naturalmente.
Cosa ci vuole dire, Daniele?
Sono un tifoso di serie C, come ci definì un giorno Cobolli, cioè un tifosi rancorosi che non volevano abbandonare l'idea che la triade era stata la più grande dirigenza degli ultimi 50 anni della Juventus, e volevo dire appunto che chi ci risarcirà adesso di 4 anni dove ci raccontavano che Moggi era il cattivo, Moggi era il brutto e la Juve rubava quando...
Ma guardi, Daniele, mi pare che ancora sia presto per i risarcimenti e per altre cose. Lei sa come la penso su questo argomento.
Verso Luciano Moggi come dirigente, che naturalmente tutti invidiavano perché era il più bravo e quindi andava eliminato. E appunto volevo sapere, alla luce di queste pseudo intercettazioni che verranno acquisite, cioè ci hanno raccontato per 4 anni lo scudetto dell'onestà, la squadra che vince senza rubare, e adesso, cioè nel senso, sono passati 4 anni.
Sì, ho capito, Daniele, alla luce di queste cose?
È tutta un'altra visione del mondo pallonaro, cioè le stesse cose che facevamo oggi le facevano gli altri, però non so chi è il mandante, hanno voluto colpire solo una società e solo quella dirigenza.
Va bene, Daniele, ho capito, grazie. Simone da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo fare un piccolo intervento su Staino, che però tocca anche l'intervento le dichiarazioni di Prodi di qualche giorno fa. Allora, la vignetta su Staino per me è stato dall'inizio inequivocabile il senso del rinnovamento della classe politica, anche perché anch'io ho sentito molto spesso la battuta che ha fatto un ascoltatore all'inizio trasmissione, che se scoppiasse una bomba in Parlamento si salverebbe l'Italia, ma non per qualcosa, ma semplicemente perché mancano di rinnovamento e secondo me si stanno un po' rincoglionendo alcuni con gli anni. E Prodi da questo punto di vista ha espresso un parere che tra l'altro è anche in controtendenza rispetto a quello che ha detto prima il presidente della provincia di Caserta, che vuole lasciare dei vecchi amministratori a lavorare nei comuni, quando invece secondo me il fatto che i comuni si riescano a liberare dei vecchi amministratori, io vivo in un comune di meno di 20.000 abitanti, dove a breve l'attuale sindaco si dimetterà per lasciare il posto a quello che è stato il sindaco fino a 2 anni fa, per ricevere il testimone, è stato un accordo preelettorale.
Simone, dove vuole arrivare? Non ho capito.
Voglio arrivare al fatto che secondo me in Italia i politici oggi stanno preparando, ognuno per sé o tutti quanti insieme contemporaneamente, le basi per mantenersi in auge fino a oltre la pensione.
Marco dalla provincia di Bologna.
Buonasera, volevo intervenire molto brevemente su quello che concerne le dichiarazioni del Cardinale Bertone. Filiberto ha già enunciato chiaramente quali sono le posizioni in realtà che sono ben diverse di studiosi in merito. Volevo porre solo in evidenza un fatto. Innanzitutto che proprio stasera, purtroppo, un prete è stato arrestato per pedofilia, notizia del TG5. Questo Bertone dovrebbe ricordarselo, ma vabbè, non facciamo polemica sterile. Io vorrei sapere più che altro cosa ne pensano le associazioni cattoliche di gay di un loro rappresentante così esimio che fa questo tipo di dichiarazioni. Noi sappiamo, come causa in parte, devo dire, sappiamo amare, non solo essere delle persone così additabili e comunque. Tutto qua.
Non ho capito, Marco, comunque va bene lo stesso. Ho capito che lei non ha particolarmente apprezzato le frasi del Cardinale Bertone. Il collegamento poi con le associazioni dei cattolici, non ho capito bene, mi può spiegare meglio?
Era sì, il fatto che le associazioni dovrebbero prendere le distanze dal Cardinale Bertone.
Vabbè, le prenderanno, tutte le associazioni gay oggi hanno preso distanze da Bertone, mi sembra abbastanza scontato, moltissime associazioni.
Che non sia però una cosa così effimera.
E che cosa dovrebbero fare? Sparare a Bertone, mi scusi?
No,
Marco.
Assolutamente no, però...
E che dovrebbero fare? Aspettare Bertone sotto casa?
No, attenzione, no, questo...
Cioè, ci sono dichiarazioni, prese di posizione di Bertone, che dice la pedofilia, che ha accostato la pedofilia all'omosessualità, le associazioni gay che dicono no, non si può fare un accostamento di questo tipo, insomma, domani si parlerà d'altro.
Conviene se un mio rappresentante non mi rappresenta, gli
ma
dico
suo rappresentante
parte.
Suo rappresentante chi? Cioè, non è che la Chiesa ha gli stessi, funziona come un partito, è diverso, cioè, non è che Bertone viene eletto dai cattolici.
Sì, è vero anche questo, però è un buon segno comunque di democrazia. Se
ma la Chiesa non vive di democrazia, non c'è democrazia nella Chiesa.
Giusto,
cioè,
questo l'avevo dimenticato.
Ecco, appunto. Ma è meglio che sia così, d'altra parte, se ci fosse la democrazia sarebbe la fine per la Chiesa. La ringrazio.
La ringrazio, buonasera.
Mauro da Bergamo, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Le telefonavo per la proposta del deputato Zizzi.
Sì.
Cioè, una persona che non rinuncia comunque al doppio incarico vuole che non proponga la poltrona fissa come consigliere per gli ex sindaci.
Lei dice va da sé questa proposta, è scontata.
Secondo me, cioè, se un sindaco non è stato rieletto è perché probabilmente la maggioranza degli elettori non lo voleva più in carica. E perché dobbiamo...
Può succedere che non si possa più candidare perché è arrivato al numero massimo di mandati, eccetera.
D'accordo, ma se al primo mandato non viene più rieletto perché probabilmente la cittadinanza non l'ha ritenuto all'altezza. E allora gli confezioniamo la sedia e ce lo ritroviamo poi nuovamente in consiglio comunale.
E questo vuole Zinzi, cosa vuole che dica? Il quale pensa anche di poter fare il presidente della provincia di Caserta e deputato.
Esatto, perché poi
tramite l'Eurostar. La ringrazio, devo dare la parola a Paolo dalla Spezia. Paolo, dica.
Sì, buonasera. Senta, io volevo semplicemente dire riguardo al, diciamo, al, ai bambini coinvolti in quel asilo dove non è stato pagato praticamente le rette.
Sì.
E, diciamo che secondo me il problema non è tanto il, diciamo, il comune che ha tolto il servizio ai, ai bambini, ma piuttosto diciamo che il problema è più che altro dei genitori che non hanno avuto diciamo loro per primi un occhio di riguardo verso i propri figli, nel senso che quello è stato un atto inevitabile, secondo me giusto, che va a punire un comportamento, diciamo, non non corretto da parte dei figli.
Guardi Paolo, su questa vicenda anche i nostri ascoltatori sono davvero spaccati in due. C'è chi pensa che la responsabilità, come dice lei, sia dei genitori, i quali è inconcepibile che non paghino la retta, che costa tra l'altro molto poco, e altri invece che sostengono no, in ogni caso il sindaco non poteva intervenire. Magari riprendiamo domani, la ringrazio. 18:30 l'appuntamento naturalmente per domani sera.